Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
È un po' di tempo che non ci sentiamo qui a Che Storie, per cui è con grande piacere che vi do il bentornati a una nuova puntata, una nuova storia. Allora, ogni tanto a Che Storie abbiamo parlato di eroi, ogni tanto invece abbiamo parlato di persone meno virtuose, e il protagonista della puntata di oggi temo proprio che ricada nella seconda categoria. Ma la sua storia è divertente, in un certo senso. E come sempre, è una storia che mette in luce la natura umana, o disumana, a seconda. Perché Steed Bonnet, questo è il nome del nostro protagonista, è forse l'esempio, nella storia dell'umanità, della più catastrofica crisi di mezza età di sempre. O meglio, la sua crisi in qualche modo lui l'affronta e la cura, se si può dire così, ma catastrofiche sono le conseguenze. Perché se il cliché vuole che l'uomo in crisi a un certo punto, che ne so, si compri una macchina sportiva dilapidando i risparmi della famiglia, oppure, andiamo sempre per luoghi comuni, scappi con l'amante giovane, ecco, Bonnet fa qualcosa di molto più eclatante. Si compra una nave, si compra una ciurma, e diventa un temibile pirata. Forse non troppo temibile, come vedremo fra poco, ma pirata sì. Sentite qui. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Early in the morning. Way, hey. Siamo alla fine del 1600. 1688, per essere precisi. È questo l'anno di nascita di Steed. Steed nasce vicino a Bridgetown, alle Barbados. Ed è il figlio di un possidente che gestisce 400 acri di terreni coltivati. Avere delle terre nei Caraibi a quei tempi voleva dire automaticamente avere anche degli schiavi, ovviamente. E il giovane Steed eredita tutto questo da piccolo, quando suo padre muore. Steed Bonnet quindi si trova a essere giovane, ricco e schiavista, una sorta di apoteosi del figlio di papà. Per un breve periodo entra a far parte dell'esercito delle Barbados. Un esercito composto da bianchi, naturalmente. Un percorso comune a molti figli di proprietari terrieri, perché il principale ruolo dell'esercito delle Barbados non era quello di conquistare terre lontane, come è facile immaginare, ma più che altro tenere sotto controllo la bomba a orologeria che era costituita dalle migliaia di schiavi che, se solo si fossero organizzati, sarebbero riusciti rapidamente a rovesciare la situazione. Steed è un giovane ufficiale, più che altro per il merito di avere tante terre, più che per valore militare. È studioso e ha una buona cultura, per la media. Ma lui piace la bella vita, e anche quando si sposa, la vita familiare gli sta stretta. Le cronache dei tempi raccontano che Mary Allenby, la donna che gli diede 3 figli, fosse in realtà piuttosto insopportabile. Ma se questo sia vero non lo sapremo mai, perché le cronache di solito le scrivono gli uomini. Fatto sta che la vita domestica però è un inferno. Mary pare che lo tratti malissimo e lui alla fine decide di andarsene di casa. Lascia lei e i figli e amen. Va via e insegue quello che era sempre stato il suo sogno. O forse no, forse un capriccio maturato in poco tempo, neanche questo lo sapremo mai. Però quello che fa è ordinare una nave, nel senso che proprio se la fa costruire in cantiere, apposta, uno sloop da 60 tonnellate, tra l'altro, quindi neanche una barchina, ci fa mettere sopra 10 cannoni, 5 per lato, e la chiama Revenge, vendetta, un tipico nome da nave pirata. In più, si dedica anche al recruitment per formare un equipaggio e trova più di 70 uomini a formare la sua ciurma. Ora, i pirati e le loro storie, soprattutto, sono affascinanti. Perché parlano di uomini duri che predano le navi dei ricchi e vivono in luoghi esotici, al di sopra delle regole e della legge. Ma la verità è che i pirati predavano un po' tutti, ed estorcevano anche. Si facevano pagare il pizzo, tenevano sotto scacco i governi locali e facevano un po' quello che gli pareva. non è che necessariamente rispettassero molto il povero, ad esempio. Insomma, non erano molto diversi dai mafiosi di oggi. Quindi, facendo le dovute proporzioni, Steve Bonnet spende un sacco di soldi per comprarsi dei picciotti e le armi per giocare a fare il boss. È questo che di lui non fa proprio un grand'uomo. Anche perché, e qui una precisazione doverosa, i pirati mica se le compravano le navi, le prendevano e poi le equipaggiavano con cannoni e armi, ma mica le ordinavano in concessionario. E poi le ciurme viaggiavano con il capitano che rispettavano di più, perché il pirata più bravo e spietato soprattutto riusciva a predare più navi e a dividere bottini più grossi, perché funzionava in questo modo, era molto democratico. Magari il capitano si teneva una fetta un po' più grande, ma quello che veniva trovato, razziato, veniva diviso in parti uguali. Bonnet invece la sua ciurma la stipendia, gli paga proprio un fisso, ed è un caso senza precedenti nella vita della pirateria. Ma non solo. Steed non ha mai navigato in vita sua. Non ha idea di come si stia in barca, tantomeno sa governare una nave, figuriamoci fare il pirata, che al di là di tutto non era mica un lavoro facile, perché bisognava essere ottimi capitani con grandissime capacità di leadership. Bisognava essere veloci, abili, pronti a tutto, saper fare manovre difficilissime per bloccare la rotta delle altre navi, fuggire, rincorrere. Steed si affida ai suoi ufficiali per il lavoro da capitano. Diciamo che lui sovrintende, è il padrone e i suoi uomini non è che lo rispettino molto, però paga bene e tanto basta. Non gli danno ascolto, gli fanno la bella faccia e continuano a fare la loro vita obbedendo agli ufficiali. La Revenge parte dalle Barbados e fa rotta verso nord una notte col favore delle tenebre. Gli ufficiali portano Steed a giocare ai pirati e cominciano con 4 mercantili. Una quinta nave la affondano perché ha bandiera delle Barbados e Steed non vuole che a casa si sappia che sta facendo il pirata, per cui non vuole testimoni. Però a quel punto si sta divertendo e, ringalluzzito dai suoi successi, decide di fare rotta verso Nassau, alle Bahamas. Ora, Nassau ai tempi era il covo dei pirati, per eccellenza, dove si riunivano tutti i pezzi grossi e dove c'era tutto il commercio un po' sotterraneo, diciamo, dove si aggiustavano le navi, dove ci si scambiava dati e tecniche, forse mappe, chi lo sa. E quindi, per uno come lui, andare subito al covo o al circolo dei pirati veri è una mossa un po' arrogante. Però Steed ha un ego sconfinato, così sconfinato che durante il viaggio verso Nassau la Revenge incontra una Man of War spagnola, una nave da guerra equipaggiata con 3 ponti pieni di cannoni, una nave gigantesca, la Man of War, la conformazione di nave più grande che esistesse ai tempi, nave da guerra ovviamente, così pericolosa che tutti i pirati, soprattutto quelli veri, quelli con esperienza, sapevano che bisognava stare alla larga quando si incontrava una Man of War. Ma Steed no. Steed fa tutto al contrario. Lui le va sotto apposta. E la Revenge non viene affondata e i suoi uomini non vengono uccisi. Non tutti, solo la metà. E la Revenge, diciamo che è solo parzialmente distrutta. Galleggia a malapena. Ma anche Steed Bonnet ne esce male. È gravissimamente ferito. Non resta altro da fare che ritirarsi rapidamente a Nassau, dove erano quasi arrivati ormai. Deve riparare la Revenge, curarsi le ferite, che anche una volta guarite lo lasceranno gravemente debilitato per tutta la vita, e ovviamente ricostituire una ciurma che è stata dimezzata. Beh, e già che c'è, fa aggiungere un altro paio di cannoni alla Revenge, che non si sa mai. A Nassau, come vi dicevo, girano i pezzi grossi. E non si sa bene come abbia fatto, ma Steed riesce a entrare in contatto e addirittura a coinvolgere nelle proprie peripezie Edward Teach, meglio noto a tutti come Barba Nera. Io non lo so, perché una vera ragione sui libri non si trova, del perché Barba Nera, un pirata temutissimo con una reputazione mondiale, a un certo punto accetti di salire a bordo con Bonnet, perché va così. Forse aveva bisogno di una vacanza, forse l'idea di insegnare a qualcuno la gentile arte della pirateria gli piace, Fatto sta che accetta di prendere il comando, pagato naturalmente, e tanto, della Revenge, tenendosi Bonnet al fianco come aiutante, diciamo. Bonnet è una sorta di stagista, osserva e cerca di imparare il mestiere rapidamente. Ufficialmente è lui il comandante, ma lo sappiamo, a bordo conta come il due di picche. I due insieme razziano navi con grande successo finché Barbanera si annoia e decide di tenersi una delle navi predate e separarsi da Bonnet. Lui, d'altra parte, si è fatto una discreta esperienza rispetto a prima. Osservando da vicino Barbanera ha imparato a più o meno governare una nave, ma il rispetto dei suoi uomini, beh, quello dura poco. Dura finché le strade di Steed e Barbanera si incontrano di nuovo. Metà della sua ciurma fa ammutinamento e decide di andare via con Barbanera. Ma non solo. Già che c'è, Barbanera mette al comando della Revenge di Bonnet un suo scagnozzo. In pratica, destituendolo dal comando della sua stessa nave. A quel punto Bonnet, per una ragione anche qua abbastanza incomprensibile, forse perché è affascinato dalla figura di Barbanera, abbandona del tutto la Revenge e sale a bordo con il pirata più famoso. È una sorta di ospite sulla nave di Barbanera ed è anche l'ammutinamento più pacifico della storia della pirateria. Steed fa così poca paura che neanche viene ucciso e anzi viene accolto come viaggiatore sulla nave del pirata che di fatto l'ha depredato. Siamo nel 1718. Bonnet forse è stanco della sua vita un po' troppo loca e quindi cerca una mediazione. Si fa ridare la Revenge e chiede la licenza di corsa. La licenza di corsa, ciò che faceva di una persona un corsaro, effettivamente, era una sorta di licenza del governo, in questo caso del North Carolina, che permetteva di depredare le navi dei paesi nemici. Una sorta di collusione stato-pirateria per chi voleva operare nella legalità, ma continuare a depredare le navi alla fine. E questo garantiva anche un indulto per il crimine di pirateria che si era svolto fino a quel momento. Ed era bene, perché la pirateria veniva punita con la morte. Bonnet ottiene quindi la licenza e il perdono. Solo che Barbanera gli frega la nave, di nuovo, sempre alla Revenge. Se la prende, la svuota quasi completamente del proprio carico, del cibo, abbandona la ciurma fedele a Bonnet in giro per le isole deserte della zona. E questa cosa è un'attività che si chiama marooning o marronage in francese. Era piuttosto comune quando non volevi far fuori gli uomini della ciurma di un tuo nemico perché alla fine avevano poche colpe, gli davi una possibilità lasciandoli alla deriva su delle spiagge semideserte. A Bonnet tocca recuperare la nave, cercare di rimetterla in sesto e però non si dimentica di passare a prendere i suoi, quelli che sono sparpagliati per le isole deserte, e questo gli fa fare un piccolo passaggio nella stima che riceve dai propri uomini, perché è un bel gesto. A questo punto parte a caccia dell'ex amico traditore Barbanera, ma per sua fortuna non lo incontrerà mai più, perché se si fossero davvero incontrati è difficile che avrebbe vinto. A questo punto però la crisi di mezza età di Bonnet si somma a una specie di crisi di identità, perché vuole continuare a fare il pirata, ma allo stesso tempo non vuole perdere i privilegi del perdono e della licenza di corsa. E ormai tutti sanno che fa il pirata, l'ha dichiarato, per cui cambia nome, si fa chiamare Capitano Thomas, cambia nome alla Revenge anche, che a questo punto si chiama Royal James, e procede in mezzo alla sua stessa confusione finché alla fine si rompe le scatole, amen, e torna a fare il pirata alla luce del sole, che alla fine quella roba a lui piace proprio tanto. E le sue capacità migliorano. Non riesce a guadagnarsi proprio il rispetto totale dei suoi uomini, ma se non altro saccheggia un buon numero di navi, comandando la Revenge, ora Royal James, e lo fa tutto da solo, come un vero capitano pirata. Finché un giorno, dopo una serie di peripezie, porta la Royal James a Cape Fear in South Carolina, perché la nave ha bisogno di essere riparata. È normale. Ha bisogno di manutenzione, è piena di falle. E la tecnica che si usava per riparare gli scafi era quella di portare le navi in acque basse e aspettare che la marea si abbassasse. A quel punto la nave si coricava su un fianco esponendo metà della carena, che poteva essere quindi rattoppata, in genere con pezzi di scafo di altre navi o barche che passavano di lì e che quindi venivano depredate e distrutte e fatte a pezzi in modo molto piratesco. Solo che da Cape Fear passano anche le navi del colonnello William Rhett, il cui lavoro e la cui missione in quel momento è proprio quello di andare a caccia di pirati. I due equipaggi si incontrano, si riconoscono e ingaggiano una sanguinosa battaglia navale a cannonate, moschettate e tentativi di arrembaggio. La battaglia di Cape Fear, appunto, che è famosa. Oggi, per esempio, a Cape Fear c'è una targa che ricorda le imprese più o meno piratesche del buon Stead Bonnet. La situazione della battaglia è abbastanza paradossale, perché si trovano tutti sullo sbocco di un fiume, con la marea che si alza e abbassa, è un fondale incredibilmente basso e sabbioso. Insomma, tempo a poche ore e si ritrovano tutti in un bizzarro stallo in cui le navi sono tutte e tre incagliate. Quella di Bonnet e le due del colonnello. Una delle imbarcazioni di Rhett è coricata con il ponte esposto proprio verso i cannoni di Bonnet, che invece è inclinata dall'altra parte, per cui è un po' come se i suoi uomini fossero in trincea. Riescono a colpire a moschettate gli uomini di Rhett con grande facilità. Ne approfittano e si caricano di entusiasmo. L'esito della battaglia è praticamente deciso, più dalla fortuna che dalla competenza di Bonnet, va detto. E d'altra parte un po' come tutta la sua vita. E la sua ciurma finalmente ha per le mani una situazione da veri pirati per una volta e combatte con entusiasmo, mentre lui non è che proprio combatte, lui passeggia sul ponte della propria nave con la pistola in mano e minaccia di morte i prigionieri, che si era fatto un gruzzolo di schiavi presi dagli equipaggi delle navi depredate, minacciandoli di ucciderli se non combatteranno per lui. E poi in realtà un paio gli scappano anche nel trambusto, lui non se ne accorge, ma era il minimo che ci si potesse aspettare, visto che Bonnet è Bonnet. Ma dopo 7 ore di questa situazione abbastanza strana, e in cui finalmente Bonnet sembra star vincendo una vera grande battaglia, l'acqua torna piano piano a salire e gli esiti si ribaltano, perché quello che decide la battaglia torna a essere l'abilità di comando e non il colpo di fortuna. E quindi Bonnet passa a essere nettamente in sfavore. In uno slancio di eroismo, Bonnet, quando vede che sta per perdere, dà l'ordine di dare fuoco alla polveriera della nave per andarsene in gloria e portarsi via tutto quanto, nave e equipaggio, ma ovviamente i suoi gli dicono che se lo può scordare. I superstiti della battaglia, pochi a dir la verità, vengono ovviamente subito arrestati e vengono portati a Charlestown. Bonnet è in prigione insieme a David Harriot, il suo nocchiere, isolato dal resto dei membri del suo equipaggio, ma anche questa volta se la cava grazie ai soldi. Il 24 ottobre del 1718 i due riescono a evadere. Bonnet si porta dietro Harriot, pagano una sontuosa bustarella alle guardie e vanno via. E su di lui, questa volta come i veri pirati, viene messa una taglia. E infatti viene ritrovato poco dopo. Viene preso, ripreso e questa volta subito processato. E durante il suo processo Bonnet viene accusato dai suoi stessi uomini, che testimoniano contro di lui, lo infamano in pratica. In realtà, di tutte quante le sue attività, gli vengono contestati solo 2 atti di pirateria, su 2 navi i cui capitani restano vivi e possono testimoniare contro di lui. Però lui dice così, per salvarsi, che l'iniziativa è sempre stata solamente della sua ciurma, mai sua, che lui non ha mai contato nulla e anzi, in uno dei 2 casi che gli viene contestato, lui stava addirittura dormendo sotto coperta e non si era accorto di nulla. Un cuor di leone, Bonnet. Ovviamente non gli serve a nulla, nessuno gli crede, e viene condannato a morte per impiccagione, come si usava ai tempi. Lui scrive numerose lettere, giurando addirittura di amputarsi tutti e 4 gli arti per dare prova della sua buona fede e del fatto che non sarebbe mai più tornato a fare il pirata. E questa cosa ha una certa presa sull'opinione pubblica, anche in Europa, perché diventa famoso, è un fatto di cronaca di cui si parla, tanto che il governatore deve rimandare la sua esecuzione per 7 volte per prendere tempo, vedere cosa fare, ma alla fine, niente. Il nodo scorsoio viene legato intorno al suo collo e Bonnet muore. Fine della storia di Stead Bonnet. Bonnet, se lo cercate in giro, per libri, letteratura, internet, quant'altro, lo trovate ed è conosciuto come il pirata gentiluomo nelle cronache piratesche. The Gentleman Pirate. Ma non tanto perché avesse modi gentili o fosse particolarmente, che so, premuroso o pietoso nei confronti degli equipaggi delle navi che depredava, ma banalmente perché era istruito. I pirati, nella maggior parte dei casi, ai tempi erano personaggi molto, molto rozzi. Non sapevano né leggere né scrivere, di solito erano ex marinai mercantili che, stanchi dei salari bassi e della rigidità delle regole che vigevano in quel settore, decidevano semplicemente di passare al lato oscuro, mettendo in campo, o in acqua in questo caso, le proprie capacità di navigazione. Quello che aveva le maggiori doti di leadership alla fine veniva eletto come capitano. Ed era appunto, come dicevamo prima, una organizzazione piuttosto democratica, almeno, perché poteva anche essere destituito se non era all'altezza del ruolo. Poi di solito non faceva una fine pacifica, però comunque sapeva che una volta che era arrivato al ruolo di capitano non gli era per forza garantito di rimanere lì. Ma proprio per questa cosa di dividersi i malloppi, l'usanza di stipendiare la ciurma inventata da Bonnet non solo era strana, ma per quanto comoda alla fine per molti degli uomini che facevano parte del suo equipaggio, gli impediva di essere rispettato, perché lo vedevano appunto immancabilmente come un figlio di papà che stava giocando a fare il pirata, cosa che non era del tutto falsa, ovviamente. Quindi questa è la storia di Steve Bonnet, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, pirata per scelta e non per bisogno. Ed è anche la storia della più catastrofica delle crisi di mezza età di sempre. Ai tempi non c'erano le macchine sportive e non so quale altro espediente avrebbe potuto trovare, se un nuovo taglio di capelli o diventare muscoloso gli sarebbe bastato. Ma quello che vi posso dire è che se le cose non vanno benissimo a casa, mollare tutto per fare i pirati difficilmente migliorerà la situazione. Questa è Podcast Che Storie, io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare, così come su tutti i collettori di podcast in giro per la rete, potete trovare Che Storie cercando Popcast con la P e magari abbonandovi al podcast in modo da ricevere ogni volta le puntate che vengono caricate. Però, a proposito di abbonamenti, ricordatevi anche magari che se tutte le trasmissioni di Radio Popolare esistono, è grazie al fatto che molti di voi sono abbonati alla radio. Per cui, se non fate ancora parte degli abbonati a Radio Popolare, pensateci, potrebbe essere il momento.
rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, 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 bad,